Piazza del Cestello, Lungarno Soderini, un tempo via di lungo le mura. Dove corre il Lungarno, le mura cittadine abbracciavano il quartiere di San Frediano, seguendo la sponda fino al torrino di Santa Rosa. Lì deviavano di 90 gradi a sinistra verso Porta San Frediano. Oltre le mura, il fiume. Oggi Piazza del Cestello è una piazza di messa, ingolfata dalle macchine. Le mura furono abbattute nella seconda metà dell'Ottocento con il piano urbanistico di Giuseppe Poggi, che prevedeva, tra l'altro, il risanamento di tutto il quartiere di San Frediano. Oltre il Lungarno, il fiume con la pescaia di Santa Rosa, un flusso d'acqua color argilla nella stagione delle piene, un torrente che quasi si ferma e scopre il cemento in estate. La chiesa la fecero costruire così i frati cistercensi verso la fine del Seicento, con la facciata rivolta al fiume invece che sulla trafficata strada interna di Borgo San Frediano. L'unica chiesa, insieme alla sua di rimpettai ed ogni santi, ad essere affacciata sull'Arno, con una prospettiva sul fiume che già Brunelleschi aveva tentato per la chiesa di Santo Spirito, senza poi realizzarla. Siamo distratti e assuefatti. Non vediamo e non sentiamo più. Rumore e suono sono confusi nel calderone dell'inquinamento acustico. Alcuni ci raccontano che i paesaggi sonori urbani trasmettono poca informazione. Sbagliato. Si perdono molte sorprese. Lo sentite? Sembra una ventola.
In effetti questo è generato dallo scrosciare dell'acqua, per cui non è un rumore di una ventola, però se lo analizzassimo in frequenza non sarebbe tanto dissimile a un rumore di un ventilatore.
Lui è Donato Masci, laureato in fisica all'Università di Firenze ed esperto di acustica. Ci dice che senza la cascata della pescaia, qui di fronte, questo fenomeno non si sentirebbe.
La cascata ha un rumore particolare perché è dato dal movimento random delle particelle d'acqua che si sbattono tra di loro e creano in maniera totalmente aleatoria questo rumore che viene generato proprio in quel punto davanti alla chiesa. Chiaramente noi vicino alla chiesa non lo sentiamo il suono diretto, perché il suono viene mascherato da quella barriera che è il muretto che abbiamo proprio a bordo della strada. Però paradossalmente sentiamo comunque una parte del suono della cascata, perché viene riflettuto verso la metà della facciata e una parte del suono che sbatte contro la facciata, contro le discrepanze della facciata, viene riflettuto in basso e quindi noi sentiamo il suono provenire di là, ma in realtà è generato dall'altra parte della strada.
In altre parole, il suono sale dal fiume, rimbalza sul muretto e si allenta in un insieme scomposto di frequenze che dalla parte alta della facciata di San Frediano ricadono nello spicchio di piazza di fronte alla chiesa. Non sentiremmo questo suono se la sua facciata fosse liscia. Prima dell'abbattimento delle mura, la piazza non suonava certo allo stesso modo, ma non è un caso forse che questo accada con la chiesa dei Cistercensi di San Frediano. L'architetto e scenografo tedesco Hans Polzig ha scritto che l'architettura è musica pietrificata. San Bernardo di Clairvaux, che ispirò l'architettura dell'ordine, diede come regola che non avesse decorazioni, ma solo proporzione. E dalla costruzione di casse armoniche al trattamento delle superfici, le chiese cistercensi sono architetture pensate per la trasmissione del suono e quindi per l'ascolto. Spiegare le ragioni di questo fenomeno non ne riduce lo stupore. È la magia del suono, come quella del magnetismo, trasparente ma presente, invisibile ma percepibile. È lo stupore di un dialogo che ci riporta alla presenza fisica del fiume, di un dialogo controverso fra la città e l'Arno, spina dorsale, oggi spazio recluso, un tempo al centro della vita sociale ed economica di Firenze. Nel 1869 Mark Twain scrisse: «Sarebbe un fiume plausibile l'Arno se ci pompassero dentro l'acqua, I fiorentini lo chiamano fiume e onestamente pensano lo sia davvero, aiutando l'illusione costruendovi sopra dei bei ponti, ma non capisco perché invece non lo guadino a piedi. Mark Twain era abituato al Mississippi. I fiorentini non si sono mai abituati alle sfuriate dell'Arno. L'ultima, terribile, nella memoria della città, va in coppia alla sciagura della Seconda Guerra Mondiale. Nel numero speciale della rivista Il Ponte, datato 31 dicembre 1966, troviamo scritto:
«Le inondazioni del passato sono stati grandiosi fatti di cronaca. Oggi l'alluvione del 4 novembre può essere un fatto di cronaca oppure un fatto di storia, a seconda come reagirà e deciderà il paese. Può cioè provocare, attraverso una presa di coscienza collettiva, una svolta per una diversa organizzazione della nostra vita associata».
La cronaca, a distanza di quasi 50 anni, richiede ancora un po' di responsabilità. Firenze, città sul fiume, la si vede poco più in là, oltre Ponte Amerigo Vespucci, il primo ponte moderno di Firenze, il cosiddetto precompresso che vinse il concorso del Ministero dei Lavori Pubblici nel 1954. A metà dell'Ottocento, a proseguire il già esistente Lungarno Corsini, si costruì il Lungarno Nuovo, un'elegante promenade che avrebbe collegato l'allora capitale d'Italia al Parco delle Cascine. Nel corso di 30 anni, sul Lungarno Nuovo, si costruì la prima cortina scenografica di edifici affacciati sul fiume, che a guardarla dall'alto sembrava un plastico. Fino ad allora, il fronte principale dei palazzi sui Lungarni era rivolto alle strade interne, sia in difesa delle frequenti piene, sia forse perché l'affaccio sul fiume, coi suoi mulini, i renaioli, le gualchiere, le lavandaie, con le barche cariche di legname in arrivo dal Casentino, doveva ricordare una più attuale vista sulla tangenziale. Prima dei Lungarni, prima che togliessero l'apostrofo tra Lungarno, al fiume si dava le spalle. La città si ergeva a muraglia con gli edifici a picco sul fiume, come ancora oggi si vede nel tratto di Borgo San Jacopo. Affacciandosi verso Ponte della Carraia si torna invece al 14 luglio del 1989, il bicentenario della Rivoluzione Francese, nella notte di Arnaud 89, un evento messo in scena dall'artista fiorentino Mario Mariotti su invito dell'Istituto Francese di Cultura.
Avevano chiamato Mariotti perché era un agitatore della piazza fiorentina già da diversi anni, almeno dal 1979-80, era conosciuto per questo, come uno degli animatori della scena, uno che sapeva coinvolgere le persone in grandi eventi collettivi.
Stefano Pezzato, curatore e conservatore al Centro Pecci di Prato.
Era uno magnetico, era uno che sapeva, aveva un carisma in qualche modo, uno sapeva convincere le persone che quello che lui aveva in mente era la cosa giusta.
Erano anni in cui gli interventi di Mariotti occupavano il tessuto cittadino, Arno compreso, con grandi orchestrazioni scenografiche che coinvolgevano artisti, cittadini, studenti, interi quartieri, sempre in bilico tra la magia dello spettacolo e una costante amarezza nella riflessione intorno alle politiche culturali di Firenze e alla sua gestione dello spazio pubblico.
Credo si possa definire l'artista di Firenze nella seconda parte finale del Novecento, quello che ha interpretato la città, interpretata culturalmente, storicamente, ne ha reinterpretato addirittura la topografia, la toponomastica, è riuscito a coinvolgere tutti i soggetti culturali e anche produttivi della città, l'Istituto Francese di Cultura, piuttosto che il quartiere di San Frediano Santo Spirito, ma ha lavorato con i musei, con il comune, con la provincia, con i canottieri, con la Biblioteca Nazionale. Ogni parte della città è stata perlustrata, in qualche modo attivata.
Per Arnaud 89 Mariotti trasformò la pescaia di Santa Rosa in ghigliottina, illuminandola con una luminara. La pescaia al tempo stesso univa e divideva le due rive, congiungendo idealmente a destra il quartiere popolare, con San Frediano in cestello illuminato di rosso, dall'altra parte Piazza Ogni Santi illuminata di blu. A destra, davanti alla chiesa, la diretta TV con Rick e Clive della mitica Video Music, Champagne e Cocomero. A sinistra, di fronte all'Istituto Francese, l'avanguardia artistica fiorentina con Pietro Grossi, Giuseppe Chiari, la musica di Silvano Bussotti e molti altri nomi. Il di qua e il di là d'Arno ghigliottinati si incontravano simbolicamente in acqua.
Il tema del fiume diventa centrale nella sua ricerca perché non solo è un'arteria di questa città, ma è un luogo in cui ti confronti in continuazione, sei per forza di cose costretto ad attraversarlo più volte al giorno perché devi passare da una sponda all'altra e poi se ci fai caso ti rendi conto che non lo vivi più, non lo tocchi mai, mentre probabilmente, sai, qui si parla di una persona di un'altra generazione, anche uno che è cresciuto prima della guerra, che probabilmente nel fiume ci faceva il bagno, andava con i ragazzini della sua età a tuffarsi, a noi sembra una cosa strana adesso, ma all'epoca probabilmente era normale avere un rapporto anche fisico con il fiume.
Non è stata una festa per il fantasma della rivoluzione, ma solo un'occasione per giocarsi la testa.
Contro la profezia della città uniforme, nella media conforme...
Che ghigliottina sia!
Lo champagne a Parigi e l'aceto a Firenze. Viva le differenze, viva i punti di vista.
Viva la geometria.
Il tratto di fiume su cui guardano le due piazze fu riempito con delle strutture galleggianti che reggevano ognuna due torce. A fine serata questi canopi galleggianti presero fuoco, celebrando il conflitto risolto fra le due rive. Una separazione che di fatto ancora non si annulla.
No, la città di Firenze, se riguardi anche attraverso i progetti di Mariotti, rimane immutabile a se stessa. Questo è lo scopo amministrativo, diciamo, che si è data la città di Firenze. Forse è un errore perché il mondo dall'89 ad oggi è cambiato in maniera impressionante.
Ciò nonostante, non è difficile riconoscere ancora oggi, nelle parole di allora, quelle di Mariotti, una piazza e un intero quartiere.
Sulla sinistra del Falterona, alla destra da Bocca d'Arno, sicuramente la Piazza del Popolo. La grezza facciata della chiesa è il limite invalicato dalle guide turistiche. Dirimpettai, il seminario dei preti e la caserma dei soldati si concludono con il teatrino parrocchiale, coronato dal villaggio di Casine di Borgo Sanfrediano. Davanti, gli alberi danno una mano e per ogni bisogno, girando a destra del Lungarno Soderini, la Croce Rossa. In campo rosso, luogo della condizione. Piazza del Cestello.
Tortellini, forza!
Quindi a questo momento vorrei presentare, qui c'è i vecchiotti.
Che sono antichissimi. Qui infatti nel pubblico ci sono più di 100 venditori di roba di Via Maggio che riescono a vendere un pezzo di Piazza Cestello, trovo bello per tipo